Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta. La trasmissione dedicata agli approfondimenti sui consumi, un servizio promosso da Regione Piemonte e Ministero delle Attività Produttive e realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola, in collaborazione con le associazioni in difesa dei consumatori. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Reporter 93, Radio Nichelino Comunità, Radio Dora, Radio Freius, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hot Bird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita alle 12.30 su Radio Flash Torino.
Buona giornata, ben ritrovati Massimo Tadorni, Simonetta Mitola, Michele Suva. Ringraziamo subito Gabriele Collino e Davide Lattanzio per la messa in onda dalla Mandragola. È possibile ascoltare la trasmissione anche in Valle d'Aosta, su Radio Monterosa, in Toscana, su Radio Flash. I tuoi diritti in diretta, promosso dall'Assessorato regionale al commercio e realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. Naturalmente i riferimenti www.internet.regione.piemonte.it/informaconsumatori, la pagina 521 del televideo regionale RAI, il sito ad accesso diretto per le trasmissioni informaconsumatori.it. Grazie a tutti i visitatori, registriamo 500 accessi al giorno, un bellissimo risultato. La casella vocale 011 770 1264, il camper che per l'occasione oggi si è fermato davanti alle scuole per raccogliere le opinioni, ma che comunque ospita sempre un rappresentante delle associazioni. Oggi parliamo di confisca dei motorini. In studio con noi ritroviamo l'avvocato Roberto Mangiardi, comandante vicario Polizia Municipale di Torino, l'avvocato Silvia Cugini, presidente regionale ADOC. Sentiremo anche il contributo del dottor Carlo Pileri, presidente nazionale ADOC. Ora naturalmente la scheda letta e preparata da Simonetta Mitola.
Ciao Massimo. Ciao. E buona giornata a tutti gli ascoltatori. Un nuovo ciclone si è abbattuto sul popolo dei motociclisti. La perdita di proprietà del veicolo per infrazioni anche lievi. È sufficiente impennare, fumare guidando, tenere lo zaino tra le gambe o usare un casco non omologato. Bene, da poco più di un mese queste azioni potrebbero comportare il ritiro della moto. E quanto prevede la legge 168 del 2005, entrata in vigore il 23 agosto, che ha fatto tremare il popolo delle due ruote, che in Italia conta 6 milioni di persone su cinquantini e 4 milioni sugli scooter. Finora il primato di confische spetta a Napoli con 1200 motorini ritirati, mentre a Torino le confische sono state 38. La legge, contestata anche da vigili urbani e polizia stradale, ieri forse è arrivata a una svolta. Le commissioni parlamentari infatti hanno dato il primo sì alla linea morbida, che prevede la confisca solo per le infrazioni più gravi e la sanatoria per gli 8000 motorini già tolti ai proprietari dalle forze dell'ordine. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Pietro Lunardi, ha spiegato che nei casi meno gravi è previsto il fermo amministrativo del motociclo da 2 fino a 6 mesi, ma resta in vigore la confisca in caso di guida pericolosa, senza casco, se si trasportano più passeggeri del consentito o se si utilizza il mezzo per azioni criminose.
Allora, grazie Simonetta, un ciclone che si abbatte sui ciclomotori, cercheremo di spiegare bene insomma le novità. Tenete le due mani sul manubrio, perché anche Renzo ha avuto qualche problema con i vigili, comunque con questa nuova legge, sentiamo.
Ciao amore, yuhuey, ciao.
Ciao Renzo, ha detto che c'è il vigile.
Come non detto.
Buongiorno signore. Ma che novità è questa? Ci sbracciamo in mezzo alla strada? E le mani sul motorino chi le tiene?
Ma no, signor vigile, stavo solo salutando la mia mogliettina e... A proposito... Ciao, amore. Comunque l'ho salutata con un solo braccio e l'altro è sempre rimasto qui, pensando al motorino.
Lo capisco, ma le mani sul motorino devono essere due, non una. In questo modo aumenta il rischio di incidente.
Sì, ma...
E poi, come se non bastasse, vedo anche un bello zainetto in mezzo alle gambe.
E dove lo metto? Se lo tengo a spalle, come minimo mi ribalto.
Sì, ma sporge troppo, vede? È pericoloso per la sua sicurezza. Temo che le dovrò sequestrare il motorino.
Signor vigile, non potrebbe chiudere un occhio? In fondo, sa, si è lasciato trasportare dall'amore. Voleva solo essere carino con me. Mi ha vista, non ha più capito nulla, gli si è annebbiata la vista, è rimasto accecato dall'amore e così si è sfogato, salutandomi tanto amorevolmente.
Insomma, era pure distratto. Perfetto, così le infrazioni aumentano.
No, 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 aspetti un momento. Se uno sfreccia in città a velocità sparata si becca una multa. E io, solo perché ho accennato un salutino con la manina alla mia mogliettina, devo vedermi sequestrare il motorino.
In effetti anche noi vigili ci troviamo in difficoltà in situazioni di questo genere.
Ah, bella questa, si figuri un po' nei motociclisti.
Sì, bravo Rezzo.
Insomma, non è un po' troppo severa questa legge?
Già, non è un po' troppo severa questa legge. E soprattutto, chi stabilisce se l'infrazione è tanto grave da prevedere la confisca del motorino?
Renzo dovrebbe stare un po' più attento, se no t'arrestano la prossima volta in permetto di dargli del tuo. Allora, benvenuti nuovamente ai nostri ospiti in studio, l'avvocato Roberto Mangiardi, comandante vicario Polizia Municipale di Torino, l'avvocato Silvia Cugini, presidente regionale ADOC. Immediatamente dai Civic, dai vigili. Buongiorno, buongiorno, dottor Mangiardi. Allora, che cosa innanzitutto, perché forse si fa un po' di confusione, prevede questa legge, la 168 del 2005? Quali sono le novità che introduce?
Ma la legge 168 ha provocato una serie di modifiche al codice della strada. Molte in materia di circolazione dei ciclomotori, ha previsto un l'abbinamento fisso tra la targa del ciclomotore e il proprietario, ha previsto dal 1 ottobre l'obbligo di certificato di idoneità alla guida anche per i maggiorenni, ha previsto la verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici per la condotta dei veicoli e poi è andata a intervenire sulle norme in materia di sanzioni accessorie, estendendo la misura cautelare del sequestro e la sanzione accessoria della confisca ad una serie di violazioni commesse con ciclomotore o con motoveicoli.
Ecco, quali sono queste violazioni? Parliamo della differenza tra sequestro e confisca.
Allora, le violazioni sono quelle di trasporto di persone in numero superiore a quelle consentite dalla carta di circolazione, tutte le violazioni in materia di mancato utilizzo del casco, quindi casco non indossato, casco non allacciato o utilizzo di casco non sicuro perché non omologato, e una serie di violazioni relative al comportamento del conducente di un veicolo a due ruote: impennare, non avere libero uso delle mani, trasportare dei colli che sporgano pericolosamente oltre i 50
centimetri. Quindi, dottor Mangiardi, abbiamo sentito che uno alza la mano per salutare, questa è una violazione che prevede un eventuale sequestro o confisca?
Il legislatore, prevedendo l'articolo 170 nella sua interezza, ha ricompreso la fattispecie del non tenere entrambe le braccia sul manubrio, salvo che per il caso di effettuare la segnalazione manuale di indicazione del cambio di direzione, costituisca una violazione. E questa è una violazione per la quale il legislatore ha previsto in termini generali ed astratti la sanzione accessoria della confisca.
Il mancato allacciamento del casco, che cosa comporta?
Il mancato allacciamento del casco è come non avere il casco, costituisce una violazione dell'articolo 171 del codice della strada e tra l'altro è una pratica che riteniamo noi, per mancata informazione, abbastanza, non diffusissima, ma abbastanza diffusa, ed è molto importante invece che il casco sia ben allacciato, perché avere un casco non allacciato in caso di caduta può avere delle conseguenze veramente gravissime.
Allora, la differenza, avvocato Mangiardi, tra sequestro e confisca, poi c'è anche il fermo amministrativo del veicolo,
sì,
giusto?
Allora, il sequestro è una misura cautelare. Da un punto di vista del cittadino che si vede sottratta la disponibilità del veicolo, che sia fermo, che sia sequestro, che sia confisca, è sempre vissuto come una sanzione. La confisca e il fermo sono due sanzioni, mentre il sequestro è una misura cautelare. La differenza tra fermo e confisca è che, decorso un determinato periodo di tempo, in caso di fermo il veicolo viene restituito al proprietario, in caso di confisca viene acquisito nel patrimonio dello Stato e viene alienato mediante
Il sequestro avviene immediatamente, nel senso, uno viene fermato, arriva un carro attrezzi,
esatto,
e si porta via il ciclomotore per riaverlo in un tempo ragionevolmente breve.
Ma allora la legge 168 ha anche cambiato le modalità del sequestro dei ciclomotori. Prima di questa, per i ciclomotori si procedeva mediante il trattenimento del certificato di idoneità tecnica del ciclomotore. Attualmente, e proprio per disposizione di legge, il sequestro avviene fisicamente mediante lo spossessamento del veicolo portato in una depositaria autorizzata. La legge stessa però prevede che, decorsi 30 giorni dalla data dell'avvenuto sequestro, il proprietario può chiedere che venga custodito presso un locale di sua proprietà.
Allora, torniamo immediatamente a parlare con lei subito dopo sentito il parere di Silvia Cugini, che è presidente regionale dell'ADOC. Sono arrivate lamentele alla vostra associazione relativamente alla disposizione nuova di legge?
Sì, innanzitutto saluto la redazione e poi tutti i consumatori che sono oggi in ascolto. Ma la nostra associazione riceve quotidianamente delle segnalazioni, soprattutto da parte dei giovani, che lamentano da un lato quella che è la durezza di questa nuova sanzione e dall'altro lato anche la mancanza di chiarezza, perché l'ADOC ritiene che si tratti di norme sulle quali noi crediamo si dovrà poi tornare in seguito con dei regolamenti, delle circolari, dei chiarimenti, perché, ribadisco, sono delle norme poco chiare e nella possibilità di applicazione, e addirittura si tratta di norme troppo severe. Ma vedi più, l'ADOC ritiene che ad oggi questa sia una legge ingiusta ed illiberale, anche perché, se vogliamo, è inquietante che ad una violazione del codice della strada possa corrispondere la corresponsabilità del proprietario del veicolo. Inoltre, a nostro avviso, si sta davvero criminalizzando il motorino, che, se usato in maniera corretta, resta ad oggi uno dei mezzi più ecologici ed economici, nonché un toccasana per il traffico congestionato delle nostre città. La confusione poi delle norme nuove sui motorini penalizza anche quelle che sono le industrie nazionali, che tra l'altro, come ben a tutti è noto, sono molto attive nel settore. Ricordiamo tra l'altro che lo stesso governo incentiva l'acquisto di motorini Euro 2 con 250 euro, mentre la sempre maggiore equiparazione di motorini con gli altri veicoli a due ruote, targhe, patenti, norme di omologazione e revisioni, ne limita i vantaggi senza ridurne gli svantaggi.
Bene, abbiamo sentito la posizione dell'ADOC. Avvocato Mangiari, poi rispondiamo anche agli sms che arrivano. I vigili urbani di Roma hanno scritto al ministro Lunardi per sollecitare la modifica delle norme. Qual è la vostra posizione? C'è un po' di confusione anche per le forze dell'ordine? È difficile aggiornarsi costantemente con la nuova normativa? Insomma, com'è la vostra, qual è la vostra visione?
Ma la nostra visione è sicuramente di comprensione circa la bontà del fine che il legislatore si era proposto con questa normativa e forse la eccessiva farraginosità e non proprio conformità, sentimento di giustizia da parte degli automobilisti e dei conducenti di ciclomotori e motocicli dei mezzi utilizzati. Sicuramente ogni volta che c'è una modifica del codice della strada per noi è un grosso problema organizzativo, un grosso sforzo organizzativo. La legge 168 ha richiesto da parte del nostro ufficio studi la produzione di ben 4 circolari interpretative e applicative per il personale, considerando che noi abbiamo circa 2000 agenti che devono essere informati in tempo reale sulle modifiche della legge.
Bene, adesso noi ascoltiamo il dottor Carlo Pileri, presidente nazionale dell'ADOC. Qual è la posizione dell'ADOC sulla legge in questione che prevede appunto la confisca di moto e motorini anche per lievi infrazioni? E dopo la confisca, qual è l'iter che segue la moto? Poi quante sono le moto sinora confiscate? Il governo intende restituire soltanto le moto? Poi parleremo anche della differenza che c'è, ma questa è una domanda che faremo dopo, fra la normativa che riguarda le moto e le auto. Forse si è eccessivamente severi per quel che riguarda ciclomotori e motorini. Sentiamo il dottor Carlo Pileri.
L'ADOC è stata contraria fin dall'inizio a questa impostazione data dalla legge entrata in vigore il 23 agosto. Innanzitutto ci sono troppe contraddizioni nel fare le leggi, perché sono leggi, queste qui come quella della patente a punti, che devono dare il senso dello Stato, la certezza e la giustezza, l'equità della pena, della sanzione. La moto viene fermata dalle forze dell'ordine e viene fatta prelevare e portare al deposito giudiziario. E in quel momento ancora non c'è l'effetto della confisca, perché la confisca viene determinata dal giudice o dal prefetto, per cui in quel momento è soltanto sotto sequestro. Viene levata la contravvenzione e viene detto la motivazione per cui è stata prelevata. Da quel momento ci sono 30 giorni per presentare ricorso. Alla fine di questi 30 giorni il giudice di pace si pronuncerà e dirà se è confermata o meno quel tipo di pena che è stata sollevata. In quel momento scatta il procedimento della vendita all'asta.
Quante moto sono state confiscate in Italia fino ad oggi?
Beh, un calcolo esatto è impossibile, perché le stesse forze dell'ordine e lo stesso Ministero degli Interni non lo sanno. Noi abbiamo calcolato tra gli 8 e i 12 mila mezzi sono stati sequestrati.
Quali sono le recenti modifiche disposte dal governo?
Il governo ha fatto un decreto, credo venerdì scorso, nel quale vengono tolte tutte le motivazioni per la confisca per quanto riguarda alcune più lievi motivazioni. Rimane quella del casco, quindi senza casco, casco slacciato o casco non omologato, rimane quella dei due sul motorino, rimane quella dell'uso del motorino per commettere reati.
I tuoi diritti in diretta, tutti i giovedì dalle 11.30 alle 12 sulla tua emittente preferita.
Nuovamente insieme abbiamo ascoltato il dottor Carlo Pileri, presidente nazionale dell'ADOC. Adesso rispondiamo ad alcuni sms che sono arrivati al 388-77-92661. Gina D'Asti: mi sembra che ormai in Italia si stia rasentando la follia e si fanno legge a ritroso. Se una legge viene fatta oggi, dovrebbe partire da oggi e poi non per anni indietro. Dopo anni che guido lo scooter senza patente, che senso ha prenderla ora solo per le casse dello Stato? Eli: ciclomotori o motocicli? Risponde l'avvocato Mangiardi, comandante vicario della Polizia Municipale, poi la parola naturalmente anche all'associazione.
Beh, la differenza per il codice della strada è sostanziale. Il ciclomotore è un veicolo che non può superare la velocità di 45 km orari su strada piana, non può, salvo determinate caratteristiche costruttive, essere portare altro passeggero o altro conducente, e se ha motore termico non deve superare i 50 centimetri cubici di cilindrata.
Ok, l'altro quesito risponde invece l'avvocato Cugini, presidente ADOC. Allora, ci può essere un business dietro questo tipo di ragionamento?
Ma sì, io vorrei rispondere all'ascoltatrice che si poneva la domanda relativa al patentino per questi motorini. Allora, chiariamo bene, dal 1 ottobre 2005 sarà obbligatorio anche per i maggiorenni. Chi a quella data avrà già compiuto i 18 anni potrà ottenerlo dopo aver frequentato un corso di formazione di 12 ore presso un'autoscuola e presentando un certificato di generica idoneità. Ecco, quest'ultimo aspetto sarà poi meglio regolato da una successiva circolare. Ecco, questo certificato viene rilasciato dal medico curante. Chi invece i 18 anni li compirà dopo il 1 ottobre 2005, quindi successivamente a questa data, avrà anche l'obbligo dell'esame teorico, analogo a quello che i minorenni sostengono già dal 1 luglio dello scorso anno. Quanto al certificato medico di idoneità rilasciato dal medico di base, ecco, questo è obbligatorio per tutti con effetto retroattivo dal 1 luglio scorso. Diverrà un certificato analogo a quello necessario per le altre patenti, solo però dal 1 gennaio 2008. Per quanto riguarda la durata del patentino, questa è stata fissata in 10 anni, con limiti a 5 per gli over 50 e 3 per gli over 70.
Sì, come ha chiesto appunto Gina D'Asti, sì. Ci sarà un bel giro di denaro in ogni caso dietro il dover prendere questa patente.
Allora, in realtà è gratuita per quelli che sono i corsi, che sono fatti all'interno delle scuole. So anche che l'ACI poi li fa gratis per i suoi soci. Nelle scuole guida invece ha un costo, poi questo è verificabile singolarmente presso ciascuna scuola guida, che quindi applicherà delle tariffe.
Se uno va a scuola, esatto. La scuola guida paga. Allora, ascoltiamo le nostre interviste raccolte dal camper, questa volta davanti alle scuole.
Le interviste dal camper in forma consumatori.
Hai sentito che c'è questa nuova legge sulla confisca dei motorini?
Sì, vabbè, comunque non è che mi riguarda molto, perché cioè, so rispettare le regole in una certa maniera. Penso che non sia giusto, certo, è troppo severo.
Per quanto riguarda invece il casco?
Io lo metto, a volte per piccoli tragitti non lo metto, mica mi faccio beccare.
Per me è sbagliato.
Sì, quando lo metti il casco ti trovi il motorino. Non è giusto, perché alla fine ti possono fare la multa, ma non è che te lo posso... te lo devono confiscare.
Una cosa inutile, secondo me, perché come puoi fare l'infrazione col motorino, puoi farla anche a piedi, in macchina, in bicicletta, col monopattino, in qualsiasi mezzo. Automaticamente mi sembra una cosa che non ha senso, cioè possono avere altri mezzi per farti capire che è sbagliato e di farti capire appunto di non fare quella cosa. Ho perso degli amici in macchina, automaticamente so cosa vuol dire fare incidenti, queste cose qua.
E cosa ne pensi della confisca dei motorini?
Non so neanche cosa vuol dire, veramente.
Boh, non mi interessa.
L'ho sentito, però non me ne sono preoccupata più di tanto.
Ma secondo te è giusto?
No.
Cioè, secondo me comunque non è giusto che debbano confiscarti il mezzo solo perché fai un'infrazione che poi alla fine, cioè, vai una volta con un amico per accompagnarlo, fai 2 metri, ma così, lo fai in modo sicuro, perché comunque, boh, usi il casco, usi la prudenza, e non c'è bisogno comunque che ti confischino il mezzo. Poi ti pigli pure botte ai genitori che hai perso un motorino e te ne devi pure andare a piedi.
Secondo me è inutile, perché c'è gente che spende molti soldi per comprarsi il motorino e per una volta che ad esempio va senza casco è inutile che viene sequestrato il motorino, anche perché è una cosa personale, perciò non ritengo giusto che venga confiscato. Cerco di andare, di guardare sempre osservare sempre le regole, utilizzare il casco, andare correttamente per non farmelo confiscare.
Le interviste dal camper informa consumatori.
Allora, avvocato Mangiali, abbiamo sentito che non tutti rispettano le regole. Che quadro emerge dai vostri controlli?
La Polizia Municipale di Torino ogni anno programma dei servizi di controllo sulla sicurezza stradale. Nell'anno 2005 ne sono previsti oltre 6.300. La nostra priorità è la verifica dell'osservanza di quelle norme in materia di circolazione stradale che maggiormente incidono sul fattore sicurezza, quindi senz'altro la velocità, l'uso delle cinture di sicurezza, il guidare con il telefonino senza viva voce o senza auricolare. Per quanto riguarda i veicoli a 2 ruote, la posizione del veicolo sulla carreggiata, quindi il comportamento pericoloso di chi non sta in prossimità del margine destro, l'uso del casco e i comportamenti spericolati tipo impennate o gare in velocità.
Certo, non è che la legislazione in materia di 2 ruote è più severa rispetto a quella delle 4 ruote, si è adottato un criterio più rigido?
Ma l'obiettivo fissato dall'Unione Europea è quella di diminuire in maniera estremamente sensibile il tasso di incidentalità del nostro paese. Le statistiche rilevate dal nostro reparto di infortunistica stradale ci testimoniano che il 2,5% dei sinistri stradali rilevati dalla Polizia Municipale nella città di Torino vedono coinvolti i veicoli a 2 ruote. Se andiamo a vedere però la percentuale di sinistri mortali, vediamo che i veicoli a 2 ruote sono il 10% del totale. Questo ci testimonia l'estrema pericolosità del veicolo a 2 ruote.
Allora, avvocato Cugini, la legge prevede che comunque si debba punisce il trasgressore ma anche il proprietario del mezzo. Bisogna dissuadere dal prestare il motorino ad amici e parenti per paura di un eventuale sequestro. Questa è una cosa che ritenete corretta voi?
Ma assolutamente no, anche perché questa sanzione accessoria della confisca del mezzo è senz'altro, a nostro avviso, come tra l'altro il Presidente nazionale ha più volte ribadito, davvero troppo severa. Io vorrei di nuovo così indirizzare gli ascoltatori su quelli che sono gli strumenti a loro disposizione per poter, diciamo così, opporsi ad una confisca facile, o meglio come poter reagire qualora il mezzo venga confiscato, e si può ricorrere al giudice di pace per la sanzione accessoria della confisca, quindi in aggiunta a quella che è la somma pecuniaria che deve essere pagata cumulativamente alla sanzione accessoria. E lo si deve fare entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Io vorrei rasserenare tutti gli ascoltatori dicendo che il modulo per la compilazione del ricorso è facilmente reperibile su internet e anche presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori, che lo mettono a disposizione gratuitamente a tutti. Ecco, io tra l'altro vorrei ricordare che il campione Valentino Rossi è stato dalla nostra associazione contattato, sì, coinvolto in questa nostra battaglia per così lamentare a voce alta le nostre reazioni a questa confisca troppo facile del mezzo. Ecco, Valentino Rossi, come ben sapete, è impegnato nel moto mondiale, quindi è, se vogliamo, vicino almeno moralmente alle nostre lamentele. Ecco, in pratica poi non ha ancora aderito ad alcuna nostra iniziativa, ma noi confidiamo presto che possiamo avere anche la sua testimonianza.
Bene, anche l'opinione dell'avvocato Mangiardi, non sarebbe più giusto ritirare la patente al trasgressore lasciando così la possibilità di usare il veicolo ad altri familiari?
Ma
so qui, che vi credo una cosa.
Qui rientriamo in scelte di politica nazionale.
So che è una domanda un po'.
Dobbiamo
così.
Dire questo: che il codice della strada italiano è sicuramente il codice della strada che è più prodigo di provvedimenti di ritiro della patente di guida. L'istituto della patente a punti, un istituto che è estremamente generalizzato, e quindi il legislatore ha ritenuto di operare in questo senso. Tra l'altro bisogna dire che per la conduzione di ciclomotori non c'è patente di guida, quindi il ritiro del certificato di idoneità alla guida dovrebbe essere un estremamente normato ex novo dal legislatore.
Ultima domanda, poi ascoltiamo i consigli. I motociclisti sono quelli più indisciplinati alla fine rispetto agli automobilisti?
Ma diciamo che nel traffico cittadino i motociclisti sono ben consapevoli dei pericoli cui vanno incontro. In qualche caso abbiamo qualcuno che più che indisciplinato è incosciente dal nostro punto di vista, perché non si rende conto dei pericoli che corre non avendo protezioni in caso di caduta.
Ascoltiamo i consigli.
Istruzioni per l'uso. Usate sempre il casco e tenetelo ben allacciato.
Non andate in due sul motorino.
Evitate le manovre brusche e tenete il manubrio con entrambe le mani.
Per guidare un motorino tutti necessitano o della normale patente o del patentino. Non affidatelo quindi a chi ne è sprovvisto.
Evitate il trasporto di oggetti instabili o eccessivamente ingombranti.
Chi si è visto confiscare la moto o lo scooter può rivolgersi a un'associazione di consumatori.
Entro 60 giorni dalla notifica del verbale, inoltre, è possibile presentare ricorso al giudice di pace. Il ricorso contesta la legittimità dell'applicazione della sanzione accessoria della confisca obbligatoria della moto o del ciclomotore.
La scheda istruzioni per l'uso è stata realizzata in collaborazione con l'ADOC, l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori.
Siamo ormai in chiusura, vogliamo aggiungere qualcosa, avvocato Mangiardi, avvocato Cugini, c'è ancora qualcosa, qualche consiglio che vogliamo dare?
Solo un'ultima considerazione, la Polizia Municipale di Torino ha applicato con estremo buonsenso questa normativa, tant'è vero che abbiamo 64 sequestri operati dall'entrata in vigore della norma, quindi non c'è stata assolutamente una caccia al motorino.
Avvocato Cugini, anche voi volete aggiungere qualcosa?
Sì, io vorrei ribadire che davvero non bisogna criminalizzare il motorino, in ogni caso la prudenza non è mai troppa, per cui l'invito a tutti i radioascoltatori è quello di osservare la massima
le norme di prudenza. Grazie a Silvia Cugini, presidente regionale ADOC, grazie a Roberto Mangiardi, comandante vicario Polizia Municipale di Torino. La prossima settimana le truffe attraverso il falso sito delle Poste Italiane. Grazie a Michele Suma, Simonetta Mito, la giovedì prossimo.
Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta torna giovedì prossimo dalle 11:30 alle 12 sulle stesse frequenze.